Avete fatto le vasche?
Sì, ce l'abbiamo fatta.
Sì,
perché c'era così.
Però tanto ci hanno detto un appuntamento, poi era un altro.
Meno male che abbiamo spostato l'orario, se no sapevamo,
non ce la facevamo venire.
No,
sì. Hanno detto direttamente alle tre?
No, il gruppo di oggi, no?
Ci ha superato.
Doveva farlo stamattina. Invece non sono riusciti, non hanno fatto in tempo perché ce n'erano già altri prima. E quindi era anche giusto che facessero loro per primi.
Vabbè, l'importante è che siete riusciti. No, perché poi stavo pensando che la distanza tra il mangiare e la piscina non è che fosse poi tanta. È vero che uno non è che si può immergere cose, però sì, un attimo di secondo. Ah, sì, perché poi là dentro fa proprio caldo.
L'attesa.
Sì. Vabbè.
Sì, ma c'è
sì, quello che poco mi assicuro. Peggio non è mai morto. Allora. Penso che possiamo cominciare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beata speranza di Gesù. Bene, allora mi riattacco come faccio sempre alle ultime cose che abbiamo detto questa mattina. Eravamo nella pagina dei Colossesi al capitolo 1, versetto 24, in particolar modo dove diciamo così, veniva detto che noi diamo compimento a ciò che dei padimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi, in poche parole, significherebbe che condivido con Gesù la mia vita e la sofferenza anche che c'è nella mia vita. E innalzandolo questa sofferenza finalmente alla sua croce e all'altezza della sua missione di salvezza. con lui anch'io, con questa mia vita inutile, ma offerta, salvo il mondo. Questa è un po' l'idea, no? Di fondo che vuole esprimere San Paolo. Perché una vita inutile? Perché noi siamo niente. E anche perché tante volte con le nostre sofferenze noi pensiamo di essere inutili. Quando noi siamo malati, quando pensate solo per esempio quando uno va in pensione, oppure è iperattivo al massimo, all'improvviso succede qualcosa che rimane invece bloccato, che non fa più niente, e uno si sente inutile, lo butta via nel secchio. Ecco, noi ributtiamo un po' così. Poi appunto, se cominciamo a guardare anche la nostra vita, io penso a ognuno di noi, dopo un po' di anni che si campa, perché fino a una certa età, fino a 39 anni, uno ancora ha la prospettiva. Dopo, passata la soglia dei 40, ancora può essere qualcosa, poi 50 abbiamo chiuso perché comincia la fase della discesa, ma calma però. Questa è la lettura che facciamo, sta sudando freddo perché sto rischiando il linciaggio popolare.
60,
manco li più in considerazione. Ma io ne ho 58. Quindi, allora, perciò sono in buona compagnia di qua e di là. Comunque, no, te devo dire che a una certa età uno si guarda indietro e dice: ma e vabbè. Quindi poi in più ci mettiamo tutte queste altre considerazioni. Allora a volte veramente potremmo essere un po' sopraffatti dall'idea di una sottile frustrazione in qualche modo, più che un'idea. Una sottile frustrazione, sottile non tanto perché è tenue e quasi, diciamo così, avvertibile, quanto piuttosto perché proprio si insinua, un po' come Mr. Beast, insomma, no? Così, un po' si insinua praticamente. Ora, invece, dobbiamo considerare proprio questo, che questa vita inutile, tra virgolette, soprattutto quando appunto ci sono le sofferenze, parlo anche della sofferenza fisica, malattie serie ovviamente, eccetera, ecco, dobbiamo sempre invece considerare che innalzandola finalmente alla croce di Cristo, è il momento più alto della nostra azione in questa vita. Anzi, se noi impariamo a guardare bene la nostra esistenza, a volte tutta una vita è la preparazione a qualcosa di fondamentale. Cioè, senza quel punto verso cui tutto convoglierebbe, quasi è inutile quello che ci ha preceduto, ma in realtà tutto serve per qualcos'altro. E non sto parlando del di là da venire, sto parlando di questa vita. Come certe cose che sembrano inutili, poi invece ci portano verso una meta. Da noi inaspettata, a volte anche di risvolti proprio fortemente anche umani. In tutti i casi, in attesa che, perché può darsi pure che non sia così, in attesa che, in tutti i casi, l'unica cosa è innalzare ogni cosa, ogni croce, finalmente all'altezza della croce di Cristo. Se impariamo a fare questo nella vita, è tutto più semplice, perché è difficile, la sofferenza è difficile. Sia quando ci colpisce personalmente, sia quando colpisce coloro che ci sono più cari, che è ancora peggio, come sappiamo tutti. Poi non parliamo dei figli, comunque delle persone che ci sono più care. Quelle persone per cui c'è un legame tale che è inutile, oppure che dipendono in qualche modo da noi e che quindi ci fanno preoccupare, no? Ci sono molti che vivono il dopo di noi, per esempio. chi ha dei figli con handicap seri, chi ha genitori anziani che però tu sei solo, quindi se ti succede qualcosa a te, che succederà a loro non si sa, e così via, no? Ecco, tutto questo dobbiamo imparare due cose. La prima è che è il momento più alto della sofferenza ed è il momento più alto dell'amore. Perché Gesù, guardate per esempio quello che succede nella vita di Gesù, quando lui dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quel momento lì è la cifra, è la misura alta dell'amore che esiste tra il figlio e il padre. Ed è avvenuta nella vicenda umana di Gesù. E questa misura di totale impotenza che lui sente è la misura più alta dell'amore, che lui ha vissuto non nella trascendenza della Trinità, dove Dio è nel massimo del suo splendore, della sua gloria, ma l'ha vissuta nell'incarnazione di un uomo. Il che significa che se questo è stato possibile nella vita di Gesù, è perché questo fosse possibile nella vita di ognuno di noi. Quella misura alta raggiunta in quell'apice della vita di quest'uomo, che è la misura più alta dell'amore tra il padre e il figlio, quella misura è raggiungibile anche da ognuno di noi, con le nostre sofferenze, quando noi ci sentiamo abbandonati da Dio. Perché ci sono momenti in cui noi ci sentiamo abbandonati da Dio. E ci sono queste sofferenze acute che mettono alla prova la nostra fede, pensiamo noi. Ma in realtà non è vero. Non è in gioco la nostra fede, è che stiamo raggiungendo il culmine, fino al punto che anche la nostra mente non riesce più a distinguere. Ecco perché Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non è più importante che io capisca quello che sta succedendo. L'importante è che io lo viva, senza nessuna compensazione, totalmente abbandonato. Ed è il culmine dell'amore. Per questo dicevo che nel momento della sofferenza, quando tutto ci sembra inutile della nostra vita, è il momento in cui siamo più attivi. Noi guardiamo la vita di tante persone ridotta a nulla e istintivamente diciamo: che campo a fare? Noi non riusciamo, uno sarebbe guardato spesso, ma che campi tu a fare, vorrei sapere? Che campi tu? Invece quello è il momento più alto. Certo che è il momento più terribile, ma la vita non è mica uno scherzo. E la vita è una sola, non è che ci sono altre chance, altre possibilità. E il versetto 27, per andare avanti, sempre di Colossesi: allora Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. Guardate che tutto questo noi già lo abbiamo ricevuto nel battesimo. Nel battesimo lui è già in noi e noi siamo i portatori, testimoni di lui, con le nostre vite vissute in tutto con lui, in lui, per lui. Cioè, quando dico queste cose sembra chissà che vette dobbiamo stare a cercare di guardare, di intravedere e di raggiungere. In realtà noi già stiamo dentro questa condizione. Il movimento che dobbiamo fare non è quello di uscire da noi, ma semmai il contrario. Bisogna entrare dentro di noi finalmente, aprire sta benedetta finestra della nostra interiorità e possibilmente una porta finestra, così ci evitiamo lo scomodo di doverla scavalcare, e di entrare dentro questa grande distesa che dobbiamo attraversare. Scoprire tutto quello che noi siamo già e non ancora conosciuto perfettamente da ognuno di noi. Una conoscenza che coincide con la realizzazione. E ci si inoltra dentro questa distesa immensa che è il nostro intimo interiore, passando per colline, passando per boschi, passando per foreste, tutto quello che volete, all'improvviso, quando meno me l'aspetterete, vi si aprirà dopo un folto bosco, magari attraversato in una notte, con i gufi che ogni tanto si sentono di qua e di là, e all'improvviso, in pieno giorno, vi si apre una immensa prateria davanti. E al fondo di questa prateria c'è una luce luminosa. È Dio, perché lì vi sta aspettando. E quella famosa meta di cui parla Sant'Agostino nel capitolo 10 delle Confessioni, un brano che avete sicuramente sentito ogni tanto: tardi ti ho amato, bellezza antica, sempre nuova, tardi ti ho amato, eccetera, eccetera, che alla fine lui dice: ho girato il mondo, più che il mondo fisicamente, vabbè, il mondo era quello che era, tra l'Africa e l'Italia, lui, ma in tutti i casi ho girato il mondo, più che altro il mondo delle idee e tutto il resto, e alla fine ho scoperto, alla ricerca di te, e alla fine ho scoperto che tu stavi dentro di me. Ma sei obbligato a fare tutto questo viaggio per arrivare finalmente alla meta. Questo è quello che succede nella vita di Paolo, questo è quello che succede nelle nostre vite. Adesso, andando avanti, Efesini 3:1-13. Efesini, dovete tornare indietro, precisamente subito dopo Galati. Efesini 3:1-13. È un brano famoso, lo si recita anche nel breviario. Il piano divino della salvezza. Ci siamo? Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione e il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza. Efesini, ci siamo? Efesini 1. Ah no, ho sbagliato io, scusate. Infatti mi stavo a chiedere, dico, ma
1:3.
Giusto. Scusate, è colpa mia. Può succedere anche ai più perfetti. Ho fatto fatica un po', eh? Allora. Per questo io, Paolo, il primogenito di Cristo, ci sono, stavolta ho indovinato? Sì. 3:1-13. Per la cronaca, quello che ho letto prima era 1:3. Mi sono sbagliato. Può succedere. 1. Da 1 a 13. Oh, io l'ho fatto apposta per vedere se eravate svegli. Ci siamo? Okay. Non infierite, per favore. Allora, per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi pagani, Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, i cristiani, i primi cristiani si chiamavano santi tra loro, quindi non è che lui che si pensa santo, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. Allora, il discorso è un po' complicato. Paolo, ve l'ho già detto, non aveva proprio un eloquio facile. E comunque, per facilitare le cose, guardiamo solo due versetti, il numero 3. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto potete rendervi conto della comprensione che ho del mistero di Cristo. Quindi Paolo si rifà di nuovo a questo mistero, che poi sarebbe Gesù Cristo, la salvezza, tutto il resto, questo qui, praticamente questo, e dice che questa cosa lui l'ha compresa e noi ci ricordiamo che lui l'ha ricevuta in quel modo particolare, no? Quell'esperienza diretta che lui ha fatto. E continua praticamente a ribadire che la rivelazione avviene attraverso di sé e attraverso la sua stessa vita. È questo quello che lui presenta. Il numero 8 dice: a me che sono l'ultimo fra tutti i santi, di nuovo vi ricordate l'aborto, tutto il resto, a me che sono l'ultimo di tutti i santi è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo. Ecco. Quello che è di nuovo è che lui dice non solo che annuncia la salvezza di Gesù, ma le impenetrabili ricchezze di Cristo. Quindi entra nella conoscenza profonda di Gesù. Quindi in qualche modo l'esperienza che lui ha di Gesù, questa esperienza che gli ha fatto interiorizzare il messaggio che lui sta portando, perché in realtà è un'interiorizzazione di Cristo stesso in lui. Ricordate, no, che Dio ha, fin da quando era nel grembo, Dio ha permesso l'entrata di Gesù in lui, e questa esperienza di unità con lui, commisto a Gesù stesso, gli fa comprendere le immense ricchezze di Cristo stesso. Quindi la sua scienza è una scienza che nasce in qualche modo sempre fortemente da questa sua esperienza, quindi esprime quello che è l'esperienza della sua vita. E questo vale anche per noi. Come già dicevo a qualcuno, anche privatamente, così, quello che uno man mano nella vita comprende, soprattutto come credente, come cristiano, è che man mano che tu vai avanti, c'è quel Vangelo, diciamo una frase del Vangelo di Gesù che dice dello scriba che trae cose nuove e cose antiche, se vi ricordate. Cosa vuol dire questo? Nella vita ognuno di noi ascolta sempre gli stessi brani, grosso modo, no? Il Vangelo forse non l'abbiamo mai letto tutto da capo a fondo di continuo, ma abbiamo ascoltato tutto andando a messa, pezzi e mozziconi abbiamo ascoltato. Ora, almeno tutti e quattro i Vangeli. Allora, cosa succede? Che sentendo sempre le stesse cose, rischiamo di rimanere sugli allori del già saputo, no? Io già ho capito, quindi a volte chiudiamo automaticamente l'audio, già lo sappiamo. In realtà, altre volte invece in cui la nostra mente è più illuminata, siccome nella nostra vita succedono delle cose che poi le rileggiamo sentendo il Vangelo, attraverso la lettura del Vangelo, riconosciamo quelle cose che ci sono avvenute. Le riconosciamo, quelle cose che c'erano nel Vangelo, le rivediamo nella nostra vita. E a quel punto le cose che succedono nella nostra vita diventano una chiave di lettura del Vangelo stesso. È un circolo. Per fare questo ci vuole il tempo, perché bisogna avere le esperienze della vita. Ecco perché sono cose nuove, cose antiche, nel tempo che passa uno capisce sempre di più le cose, ma le capisce con un significato interiore, interno alle cose stesse, non perché c'è stato qualcuno geniale che gliel'ha detto, ma perché è la vita stessa che ti fa vedere come il testo evangelico è vero, e la vita stessa ti fa vedere che il Vangelo è qualcosa che ti spiega la vita. È tutto un giro. Ora, praticamente, è questo quello che succede a Paolo. Non è la scienza infusa che all'improvviso sa tutto, è l'essersi messo in qualche modo, in questo rapportarsi a Gesù, dopo questa esperienza straordinaria, poi c'è questo rapporto che si snoda nella quotidianità. È come in un rapporto di innamoramento. All'inizio c'è il fulmine, quello che è, insomma, quello che insomma ti trasporta, tu sei portato. Ma poi cosa succede? Che questo rapporto si sminuzza, si entra nei particolari, ed è dentro questi particolari che esso assume tutta un'altra cosa, tutta un'altra dimensione, la sua profondità. Ed è la stessa cosa nel rapporto col Signore. C'è stato un giorno che il Signore ha significato qualcosa di importante nella nostra vita. Se no non staremo qui. Ma abbiamo poi nella nostra vita approfondito sempre di più. Man mano che abbiamo lasciato che Lui si intrecciasse con la nostra esistenza. E la nostra esistenza si intreccia con Lui e Lui con la nostra esistenza. Questa concatenazione continua, questo commisto, ci permette di capire sempre di più. Di capire le sue ricchezze e di capire la mia vita, di capire me stesso, dove sto andando, i criteri di scelta della mia vita, specialmente in certe svolte della nostra esistenza, quando meno ce l'aspettiamo. Ecco, questo processo qui non è quindi qualcosa di così straordinario e singolare, è qualcosa che in realtà sta avvenendo anche nelle nostre vite. Andando avanti, 2 Corinti 11, 23 e 33, quindi tornando indietro, 2 Corinti 11, 23, 11, 23, seconda lettera ai Corinzi, 11, 23. Ci siamo? 11:23 23:33 Interessante il titolo che viene dato a questo capitolo. Paolo si vede costretto a fare il proprio elogio. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle percosse, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno, li hanno risparmiati. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta, guardate che erano veramente dolorose queste cose. Una volta sono stato lapidato. Avrà alleggerito la sua coscienza quando, giovane, in silenzio, approvò la lapidazione di Stefano. Perché guardate che quella deve essere stata una... Alcuni dicono che la spina che lui aveva era questa. Non si sa, però... Tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, perché quello era ebreo, l'altro quello è contro di noi, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, pure all'interno della comunità, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese, chi è debole che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo che io non ne frema, se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggii dalle sue mani. Mi fermerei soprattutto su 28-29. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese, chi è debole che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo che io non ne frema, qui raggiunge il culmine. È come dire, la mia vita è come la sua, non ho più una mia vita, ma la sua. Di Gesù. Quando lui descrive questa sua esistenza, descrive l'esistenza di Gesù. Perché Gesù aveva soltanto questa preoccupazione, la salvezza dell'uomo. E per questa salvezza attraversa tutte queste realtà. Quando noi pensiamo alla passione di Cristo, pensiamo al momento della morte, quindi quei 3-4 giorni in cui si consuma tutto, quei 3 giorni, quelle 72 ore neanche, insomma. In realtà, la passione di Gesù comincia molto prima, precisamente nella poesia del presepe. Noi che ci inteneriamo tanto di fronte al presepio, è lì che comincia il Calvario. Anzi, comincia nel momento dell'Annunciazione a Maria. Perché è nell'incarnazione che Dio si avvicina all'uomo condividendo il tutto con l'uomo stesso. È nell'apprendere la carne dell'uomo che Gesù entra nella condizione infima dell'uomo stesso. Ed è lì che lui vive proiettato per questo. E la vita di Paolo ormai è tutta sposata a questa causa. Tutte queste disavventure che lui attraversa, per che cosa gli capitano? Gli capitano per quello che lui sta facendo. è uno che non ha più patria. Se sta in città corre pericoli, se sta nel deserto gli viene compatate e così via. Non ha pace né con i pagani, né con i suoi antichi correligionari, né con i fratelli, né con i nuovi correligionari. I fratelli all'interno della comunità, ce ne sono diverse di lettere che dicono appunto che ci sono dissidi, eccetera. Quando dicono io sono di Apollo, io sono di quello, sono di Cefa e compagnia. È per dire. La sua vita ormai è completamente avvolta da questa realtà. E qui il punto è per noi. Non è che è una scelta esclusiva di Paolo questa. Come cristiani, anche noi siamo chiamati a questo. Come ho già detto stamattina, la vita non è un diritto da quando che siamo cristiani, è un dovere per la salvezza degli uomini. Per questo anche le sofferenze che noi viviamo nella nostra vita non possiamo egoisticamente chiedere a Dio di togliercele semplicemente. Dobbiamo chiederci invece se esse non ci sono state date per la salvezza degli uomini. Perché se gli uomini non li salviamo noi, ma chi li salva? Una parrocchiana una volta venne da me. Io sono stato parroco per quasi 18 anni. Venne da me e mi disse: guarda Ruggero, è una situazione veramente drammatica. Allora io faccio: senti, facciamo così, andiamo in chiesa. Siamo andati in chiesa lì c'è un bellissimo, in questa chiesa dove stavo a Roma, c'è un bellissimo crocifisso che è una riproduzione bronzea di un crocifisso originale di cartapesta. Di cartapesta, come si dice quando c'ha molti colori, nel senso che è proprio bravo, politico, e di uno scultore del 600, un certo Tacca, che ha riempito l'Italia, specialmente l'Italia centrale, di questi crocifissi, uno veramente molto belli, e c'è questo crocifisso bronzo lì, e allora abbiamo guardato questo crocifisso, guarda il crocifisso, dico adesso davanti a lui chiedi al Signore di farti scendere dalla croce. Cioè dobbiamo chiedercelo, se è giusto chiedergli di scendere o rimanere. Non commento. Andiamo avanti. Galati 1:18. Galati 1:18. 1:18. Mo adesso, dopo essermi sono sbagliato prima, mi viene la paranoia e guardaci la cosa. 1:18, sì. 1:18. Ci siamo? Allora. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa. Vi ricordate, l'abbiamo detto, che tutto sicuro di sé?
Sì.
3 anni è passato, insomma. Sono andato a conoscere Cefa, 3 anni. E rimasi presso di lui 15 giorni. Ha fatto un full immersion. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore, il cugino. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Andiamo avanti. 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme. A Paolo non gli piaceva il Vaticano, in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito, quello a cui ha scritto una lettera, la lettera a Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione, quindi manco di testa sua, esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o avere corso in vano. Ora neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere, perché il contesto è che i Galati erano turbati, perché alcuni provenienti dall'ebraismo dicevano che quelli che diventavano cristiani dai pagani dovevano farsi circoncidere. Voi capite che era un problema, insomma, sia fisiologico, psicologico e poi anche teologico, insomma. E questo contro i falsi fratelli intrusi, soffre per falsi fratelli, vi ricordate prima? I quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, libertà dalla legge antica, allo scopo di renderci schiavi della legge antica, facendo vanificare la grazia invece che viene dalla fede in Gesù Cristo. Questo è un po' il ragionamento che fa Paolo. Ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero loro non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno, sì sì, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, cioè i pagani, come a Pietro per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, cioè sarebbero i pagani, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregavano soltanto di ricordarci dei poveri ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Allora, qui è interessante. 2:1:2. Dunque 2:1:2, 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione, esposi loro il Vangelo che annunzio. Ecco, qui cosa fa lui? Qui sì, è umile. Per lui non deve essere stato facile. C'era un problema, che poi è il problema che ha portato alla celebrazione del Concilio di Gerusalemme. Quello che appunto dicevo, la comunità si ingrandisce ovviamente e cominciano ad arrivare i credenti che vengono direttamente dal paganesimo e non passano per l'ebraismo. E quindi il problema grosso qual era? Era di sapere, a noi oggi sembra una cosa strana, ma allora era fondamentale. Perché? Perché ancora non si aveva la coscienza di essere una cosa diversa dalla sinagoga. Pensavano di essere finalmente qualcosa che potesse far cambiare, potesse far avanzare la sinagoga. Non era ancora chiaro. E quelli della sinagoga pensavano che fossero dei matti sfasciati che rasentavano l'eresia. E quindi ancora non c'era questa distinzione, questa separazione netta. Per questo nascono questi conflitti. Chi veniva dall'ebraismo, ovviamente, essendo un'evoluzione il cristianesimo dell'ebraismo, pretendevano, dal loro punto di vista avevano ragione, pretendevano che si passasse proprio per l'ebraismo e quindi le sue leggi, la legge di Mosè, perciò la circoncisione, eccetera. Chi veniva dal paganesimo cominciava ad avere qualche problema, non solo per la questione della circoncisione in se stessa, ma per tutto quello che comportava, come appunto le leggi e tutto il resto. E allora si poneva il problema, diceva: scusate, ma se Gesù Cristo, la fede in Lui è la salvezza, che bisogno c'è che passiamo per l'antico? Bypassiamolo, no? E Paolo era d'accordo su questo, pur venendo dall'ebraismo lui, ed era altro che ebraismo, infatti lui fa l'elogio di se stesso, perché c'erano quelli che in queste dispute dicevano: io sono più ebreo di voi, Io addirittura ho ammazzato la gente, l'ho portata pure in galera perché credeva a Gesù Cristo. Come fate a dire una cosa del genere? Se appunto io che ero così vi dico che voi state sbagliando, ci dovete credere. Era questo il ragionamento di forza. Ma la forza di lui da dove veniva? Veniva dal fatto che Gesù era diventato il centro per lui. Era questo il punto. Per cui se lui è il centro, che c'era bisogno di tutto il resto? La legge, infatti, nella lettera ai Romani in modo particolare, che è una lettera un po' più composta, perché è molto teorica, nella lettera ai Romani Gesù praticamente dice questo, cioè se io mi fermassi alla legge, la legge che cosa fa? La legge al massimo mi dice che io sbaglio, ma non mi dà la forza per metterla in pratica la legge, mi dice solo che sbaglio. E che cos'è invece che mi permette di mettere in atto quello che la legge dice? È la forza di Gesù Cristo, è l'unità con la sua persona, è il commisto con lui che mi permette di superare la legge, ma non nel senso che la legge viene ignorata, ma nel senso che finalmente io riesco a viverla ed essa così non mi condanna più. È chiaro? Nasce in questa disputa e allora è chiaro che vengono coinvolti tutti ai massimi, i massimi capi. Perciò Paolo accetta di andare a confrontarsi con Cefa, perché comunque alla fine i dodici hanno sempre l'autorità. Ma quello che è interessante è che lui, al 4-6 in modo particolare si nota, sempre al 2-4-6, questi contro i falsi profeti intrusi, i fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. La libertà, questa è la cosa fondamentale, ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra noi. Da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero a loro non mi interessa, perché io non guardo in faccia ad alcuno, quelle persone proprio a me non imposero nulla. La libertà. Cioè, che cosa vuol dire? Che quando c'è questa unità col Cristo nell'esperienza di Paolo, lui è libero da qualsiasi altra cosa, anche di fronte alle persone autorevoli. Cioè lui è talmente convinto per la sua esperienza personale che è capace anche di giudicare le persone autorevoli. Quindi è umile nell'andare a confrontarsi con loro, ovviamente, ed è leale, ma non è una lealtà facile, è la lealtà di uno che sa di avere ragione. Ma questa convinzione gli viene da questa esperienza fortemente interiore. Per portare avanti certe battaglie, o tu sei veramente convinto, o altrimenti la forza non ce l'avrai. La libertà. La libertà che viene da un'esperienza profonda, da che cosa? Di liberazione da se stesso. Lui è libero da tutto e da tutti, perché per primo si è liberato di se stesso. Quando ha capito che lui era niente, era finalmente libero. Non c'era più niente da perdere, niente da guadagnare. L'unica cosa era Gesù. E lì non poteva mai perderlo. E lui sapeva perfettamente che nel momento in cui l'avesse sentito lontano, era il momento in cui l'avrebbe più posseduto. Perciò sapeva che non poteva perderlo. È questo che gli permette di guardare alla vita, alle cose, agli eventi, alle persone, chiunque esso sia, a me non interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno. Questo gli permette di guardare tutto con estrema libertà. Il rapporto con Gesù gli dà una libertà, quella libertà che tutti noi cerchiamo. Ma non la libertà di chi vuole fare quello che gli pare, quella è una libertà distruttiva, ma la libertà che viene dall'essere posseduto e possedere l'unica cosa che veramente conta. Il resto viene misurato tutto in base a quello. E allora lì si vede se vale la pena, non vale la pena, eccetera, eccetera. E tu riesci a combattere delle battaglie che se anche le perdi non ti interessa. Vi ricordate quel brano, che forse lo toccheremo adesso, non mi ricordo, in cui Paolo, e chiudo, in cui Paolo praticamente, io vorrei andare da Gesù Cristo, ma non so se sia meglio perché poi devo pure curarmi di voi. Alla fine lui combatte, lotta, fa tutto quello che fa, ma alla fine, ma che vi dico, c'è un punto in cui dice: non mi rompete più l'anima, nella lettera ai Galati, non mi rompete più, perché alla fine parla del suo discorso, ma a un certo punto si incarta tutto e quindi a un certo punto basta, lasciatemi perdere, l'importante è lui, poi fate come vi pare, io ho detto, voi fate come vi pare, non interessa più niente, ma questo lo può fare perché è libero. Anche dalle sue idee. Così sia. Ci vediamo. In teoria dovrebbe essere al crocifisso, la solita preghiera. In teoria. Però non so il traffico. Allora facciamo così. Ci vediamo al crocifisso. Va bene? Se poi vediamo che è problematica la questione, andiamo al quarto piano. Va bene? Ci vediamo al crocifisso alle 6. Prima tappa al crocifisso, secondo tentativo al quarto piano. Perché ho visto che c'è un po' di cacciare in giro. Vi ricordo il silenzio.
Visto che quello che ha esplicato in quest'ultimo punto mi rosica parecchio, potremmo avere un tête-à-tête in cui mi dà una mano a devincere la mia situazione e venirne a capo? Dato che sono in trincea veramente.
Possiamo fare stasera alle 7? Devo finire le preghiere?
Non è un problema.